giocheremo in casa, perché non ho potuto dire di no perché mi hanno fatto il tradimento, mi hanno preso a tranello, perché è come dire a uno: ma non parleresti volentieri della tua fidanzata? Poi fate non parlare volentieri della mia fidanzata, perché questi temi qui sono i temi da teologia fondamentale, quelli su quali lavoro e mi appassiono da tempo. E mi sono già fatto del male da solo perché l'ho pensato biennalmente, quindi 4+4, quindi questa è la prima anta e la seconda anta sarà nel 2019 per chi sopravviverà. Che cosa faremo? Proveremo a chiederci se sia possibile credere, cosa voglia dire un po' credere, che cosa sta succedendo. Andremo a vedere cosa ci dice la rivelazione biblica di un Dio che si rende accessibile e incontrabile, la rivelazione. Andremo a vedere che cosa voglia dire accogliere questo Dio che si fa incontrabile, che cosa sarebbe la fede, per arrivare a vedere in Maria l'incontro tra la rivelazione di Dio e la fede dell'uomo che si fa storia, che si fa carne. Quindi questo sarà il percorso che faremo in questa parte di questo 2018. Voi non preoccupatevi del foglio che avete tra le mani, perché se avete dato un'occhiata forse vi è già andata un po' indigesta la cena di stasera. Quindi voi state molto sereni e tranquilli, perché io vi mostrerò che tutta quella roba qua un po' indigesta è un grande intelligente, perché ci aiuta a capire un po' di cosette. Perché io c'ho una questione che mi frulla nel cervellino. Ne ha il Padre Eterno del Deuteronomio di dire: segui i miei comandamenti e sarai felice? Ma dove? Fai quello che io dico, Dio, e starai bene. Ma dove? Se tu vivi quello che ti dico, vivrai più a lungo, avrai longevità. Dove? Te crepet, te muret, capitano sempre, vedi, più fai il bravo, capitano sempre a quelli bravi, ai disgraziati che capito mai niente. Ma quelli che ci credono, o il Padre Eterno non fa neanche un po' di sconto, E poi una vita secondo Dio è davvero davvero così felice? Guarda la faccia dei cristiani, guarda la faccia dei cristiani. C'hanno di quelle facce che ti fanno passare anche la voglia, casomai per disgrazia ti venisse un po' di fare il credente, di dire: mamma mia, ma hai visto la faccia di quel prete? Non quel vostri, ma quel prete, quella suora, la catechista, attaccati la flebo, cioè cercati qualcosa d'altro, perché già la vita è complicata, già è complicata. Se poi vivi quella roba lì, altro che benedizione, è una maledizione essere credenti. Altro che vita, ti dai la morte prima, cerca quindi di sopravvivere. Don, se non le faccio adesso certe cose, se non mi diverto un po' adesso, dopo sarà difficile. Mica ragionano così gli adolescenti nostri, nostri che sono saltati fuori dalle pance delle nostre mamme, mica vengono da Marte. Che cosa è successo? Come mai non vediamo più Dio, la religione, come benedizione, vita, grazia, longevità? Anzi, abbiamo iniziato a percepirla come esattamente il contrario? È questa la domanda che mi inquieta. Perché? Se io vado in Africa, dove non è arrivata la cultura occidentale, credono in Dio senza nessun problema, anche nel terzo millennio. Se io vado in America Latina e sud-est asiatico, dove non è arrivata la cultura occidentale, e cultura occidentale vuol dire Europa occidentale, Stati Uniti, Canada, quella roba lì, credono e è la cosa più normale di questo mondo. Se vado nella religione islamica, induistica, dove c'è la cultura islamica indù, se tu domandi a una persona: ma tu credi? Ti ride in faccia, perché sarebbe come chiedergli: ma tu respiri? È la cosa più ovvia e più normale di questo mondo. Dice: ma sei suonato? E se 100 anni fa avessero fatto quella domanda qui a mia nonna, avrebbe detto: buoni, le naso de co, neuropsichiatria, c'ha dei problemi. Che domande si fa? Perché è la cosa più ovvia e più normale. Come mai invece anche il figlio della catechista più brava, anche quella delle nostre terre bresciane, La domenica mattina sta a dormire molto più volentieri che alzarsi a andare a sentire la filippica del don alla messa. Cosa è successo? Perché oggi in Italia, oggi non è più scontato credere, anzi, ti viene anche il dubbio che non credere non sia poi così male. E quella domanda qua, perché in Italia non è così scontato credere, è decisiva, perché in base alla risposta che diamo, poi decideremo un atteggiamento esistenziale, spirituale e pastorale. Perché voi mi insegnate che in base alla risposta che si dà alla diagnosi, poi si fa la prognosi. Se tu dici sono tutti brutti e cattivi, poi pesterai giù durante la predica e dirai disgraziati, cattivi, non venite a messa, perché sono brutti e cattivi e moralmente colpevoli. Se avrai la visione che lo fanno perché non vogliono seguire i comandamenti di Dio, dirà sì, tutti all'inferno, peccato mortale, grave, perché non vengono a ottemperare al quarto comandamento. Cioè, in base alla risposta che ti dai, poi tu non te ne accorgi, ma farai la catechista, la mamma, il prete in un certo modo. Ora, cosa ci sta dietro la fatica che l'Occidente, e solo l'Occidente, solo l'Occidente fa nel credere in Dio? Se volete divertirvi un po', faccio la pubblicità progresso per i nostri avversari, stasera o anche domani, prima di andare a nanna o al lavoro, o quando avete tempo, www.uar.it, Unione Atei Agnostici Razionalisti Italiani. Bellissimo. Perché quelli vogliono dimostrare che noi non siamo normali, sono quelli dello sbattezzo, del foglio dello sbattezzo. E fanno le campagne pubblicitarie per dirti che se credi in Dio puoi, cioè emancipati, oh svegliati, siamo nel terzo millennio, vivi, branat, datti da fare, mica correrai dietro ancora le iconne dei preti e delle suore, ma ti perdi la vita. Questa è la campagna pubblicitaria, purtroppo non è arrivata a Brescia, Brescia è troppo cattolica, gliel'hanno bocciata, ma a Genova è arrivata sugli autobus. La cattiva notizia è che Dio non esiste. Quella buona è che non ne hai bisogno. Che te ne fai di Dio? Tanto si campa ugualmente. Anche perché, uè, se Dio c'è, l'incanchere, perché con tutte le cose che non vanno bene non si ha neanche da fare. Quindi se c'è, è impotente. Se c'è, potrebbe e non lo fa, è un asino. Scusa, se tu sei capace ad raddrizzare la vita a tuo figlio e non lo fai, se tu ci sei Dio e questo mondo non va bene e non ti dai da fare, è un bel problema. Ci avete mai pensato? Io sì. E poi ho fatto quella campagna qui sotto, ma che è molto interessante, perché dopo ci ritorneremo. Dio con la D, la X sopra, 10 milioni di italiani vivono bene senza Dio. Poverini, non sanno come funzionano le comunità cristiane. 10 milioni, già, almeno decuplicare. Almeno 50 milioni di italiani vivono bene senza la D. Che te ne fai di Dio? Basta io. Io campi e vivi. Cosa te ne fai di Dio? In realtà cosa te ne fai di Dio? Ora, per quale ragione l'Europa è arrivata a dire che si può campare bene anche senza Dio? La diagnosi che io vi propongo non è mia, ma affonda le sue radici in due grosse questioni che l'Europa, e solo l'Europa, ha pensato in questa maniera. Siccome Dio mortifica l'uomo, lo rende schiavo, lo rende meno uomo, meno libero, bisogna abbandonare la religione. Primo grosso nucleo, la ribellione a Dio in nome della libertà dell'uomo. Quindi per difendere l'uomo dobbiamo far fuori Dio, per vivere bene dobbiamo abbandonare la religione. L'altra grande questione è il dolore è il male, è un'evidenza troppo evidente che dice che Dio non serve, perché tanto crepi tale e quale a tutti gli altri. Ergo, Io ho pregato tanto, non è successo niente, che mi fa ne faccio di Dio? Dopo posso andare anche avanti a pregarlo, ma cosa me ne faccio? A cosa serve? Davvero è benedizione, vita, salvezza? Sono questioni serie, eh? Perché altrimenti dopo tu ti illudi che ti serva qualcosa, ma in realtà non cambia niente. Quindi sii realistico, abbandonalo, perché tanto. Io mi concentrerò, perché quella roba qui parlerei per ore, mi concentrerò soprattutto sul primo nucleo, perché è quello più serio, però una mezza parolina anche per la questione del dolore ve la dedicherò. Allora, la diagnosi che vi propongo è questa. C'è stato un momento molto chiaro nella storia dell'umanità, in cui, dell'Europa, in cui si è scelto, scegli ora, scegli. Io ti metto davanti uno o l'altro, scegli. L'Europa ha scelto di fare a meno di Dio perché pensava di stare meglio. E questo avvenimento è successo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Ci sono sempre stati degli atei in Europa, sì, ma degli atei molto particolari. Avete mai letto Voltaire? E cosa dice Voltaire dello spirito assoluto? Fischia, sono delle preghiere che neanche noi cattolici facciamo più. Perché certo che era ateo perché non seguiva la religione cristiana, ma aveva una devozione allo spirito del mondo che era ateo sui generis. Come mai invece poi l'ateismo è diventato di massa, come lo chiamiamo noi? Cioè è normale vivere come se Dio non ci fosse. Bene, l'Europa ha vissuto un travaglio che l'ha portata a decidere andiamo in questa direzione. E io vi propongo quattro nomi, non perché sia colpa loro, ma perché sono sintomatici, cioè hanno la capacità di raccogliere delle questioni grosse, 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 che erano in pancia all'Europa, e noi cristiani, adesso non farò il set contro i cristiani, non ce ne siamo neanche accorti, perché avevamo le nostre menate della Porta Pia, Stato Vaticano, tutte quelle menate, e lì non ci eravamo accorti di quello che stava succedendo fuori. Fuori c'era il putiferio e noi eravamo lì col nostro piccolo mondo antico da difendere. Mal che eul, non deul. E quindi tu non ti sei accorto di quello che avveniva, grattati, le conseguenze sono tutte tue. Il primo di questo tipo, il primo di questi tipi, si chiama Ludwig Feuerbach, il quale è un interessantissimo filosofo, il quale si domanda: che roba è la religione? Perché gli uomini si interessano alla religione? Perché gli uomini fanno i credenti? E la sua risposta, 1841, la sua risposta è: la religione è non un discorso su Dio, teologia, ma è un discorso sull'uomo, antropologia. Cioè, gli uomini dicono di essere credenti in Dio, ma in realtà cos'è quella roba lì che chiamano Dio? È coscienza dell'infinito, è la conoscenza che l'uomo ha, filosofi se la tirano un po', non della propria limitazione dell'infinità, ma dell'infinità del proprio essere. Sta dicendo: chi è Dio? Usiamo la sua terminologia, è la proiezione dei bisogni dell'uomo all'ennesima potenza. Mi spiego, io sono brutto, mi piacerebbe essere bello, Dio è bello con la B maiuscola. Io muoio, mi piacerebbe non morire, Dio è eterno. Io sono cattivo, non riesco a perdonare, mi piacerebbe perdonare, Dio perdona. Chi è Dio? La proiezione di quello che l'uomo pensa di sé, liberandolo dalle cose che non gli piacciono e esaltando le cose che gli piacciono di più. Quindi Dio non esiste, ma un'invenzione dell'umanità. E questo spiegherebbe perché ci sono tante religioni, perché ognuno si inventa Dio secondo la coscienza che ha, secondo il suo immaginario se la inventa. L'essere dell'uomo liberato dai limiti dell'individuo, questo è l'essere divino. Tu prendi tutti gli aggettivi che vengono attaccati a Dio, quegli aggettivi lì in realtà non si attaccano a Dio, ma è una descrizione dell'uomo, dei suoi diritti, della sua bellezza, della sua profondità. E guardate la conseguenza che tira questo metto. Come l'uomo pensa quali sono i suoi principi, tale è il suo Dio. Fantastico, io ci farei la firma se gli italiani fossero a questo livello. Tu conosci l'uomo dal suo Dio e reciprocamente Dio dall'uomo. Dice Feuerbach, vai a casa, stasera a casa, non lasciate dormire se il coniuge sta dormendo, ma domani quando si sveglia domandategli cosa pensi di Dio. Poiré, che è il colpo, perché se tu non sai rispondere a questa domanda, tu non sai rispondere alla domanda chi è l'uomo. Perché da che mondo è mondo, tu puoi conoscere l'uomo se sai dare la risposta a chi è Dio, perché Dio è la proiezione che l'uomo fa dei valori, noi li chiameremmo così, più profondi della sua umanità. Cosa è la religione? Il deposito migliore dell'antropologia, della cultura. Nella religione va a finire tutto il meglio che l'uomo, un paese, una cultura, ha pensato della vita. Dio è l'intimo rivelato, l'essenza dell'uomo espressa. La religione è la solenne rivelazione dei tesori celati dell'uomo. Guardate che lui qua è un genius, perché dice, ragazzi, altro che IRC opzionale, avvalersi o non avvalersi, ma sei fuori, obbligatorio studiare religione. Perché se non studi religione, tu capisci un cassettone della cultura di un popolo. Tant'è che in Germania non c'è l'opzione, puoi decidere se fare cattolicesimo, protestantesimo o morale, ma sei obbligato a fare qualcosa della cultura. Noi italiani invece siamo beoti, idioti e tutto quello che ne avete voglia, ma è per colpa vostra cattolici, perché abbiamo fatto di quelle menate allo Stato liberale, quindi fanno bene a farcela pagare. Dopo millenni che le abbiamo noi un po' vessati, adesso per un po' di tempo dobbiamo pagarcela, e quindi vabbè. Markel non di nuovo, perché dopo tanto la storia ti fa pagare tutto con gli interessi. Ce ne vuole un po', ma la storia, diceva Totò, è un galantuomo, quindi arriva sempre il conto prima o poi. Ha ragione Feuerbach, caspita, cos'è? Una piramide? È un ammasso di blocchi messi proprio lì, uno sopra l'altro, per fare una figura a punta. Chi spiegherebbe così, idiotamente? Se tu non sai nulla della religione islamica, egizia, tu non sai niente di cos'è una piramide. Perché per capire cos'è una piramide, tu devi capire l'idea che l'Egitto aveva della vita e della morte. Altrimenti non capisci che cosa è. Avete presente le risposte degli italiani ai quiz quando parla di religione? L'ignoranza culturale è reciprocamente, direttamente proporzionale all'ignoranza religiosa. Quindi, meno religione sai, più ignorante culturalmente sei, perché non disponi dei criteri per comprendere le profondità della cultura umana. Magari ci farei la firma, lo Stato italiano non è a queste altezze, appunto perché l'IRC, la religione cattolica, è opzionale. Secondo questa idea invece dovrebbe essere l'insegnamento più decisivo da farsi, perché quello ti permette di capire tutto di una cultura. Spinge l'acceleratore su questa cosa a tal punto Feuerbach che capovolge l'inizio della Genesi, di Genesi, quando si dice che Dio creò l'uomo a propria immagine e somiglianza, dicendo che è esattamente vero il contrario. È l'uomo che crea Dio a propria immagine e somiglianza. Quindi quella parte qui di frase della Bibbia ha una sua verità, ma dimentica l'inizio. L'uomo si è inventato Dio a propria immagine e somiglianza. È il primo dei filosofi che va a studiare l'induismo, il buddismo, perché è una bella domanda, dobbiamo rispondere a questa domanda. Perché ci sono le altre religioni? Per Feuerbach è chiarissimo, perché la religione islamica è espressione di una cultura dell'uomo che è diversa dal cristianesimo, e in base alla cultura di quella gente che è diversa da questa si è inventata una religione A piuttosto che B. Da questo bel barbuto io mi porto a casa tre cose intelligenti, e spero che non iniziate a crederci né a quello che dice, quindi, ok? Io sposo sempre i miei autori perché voglio entrarci dentro e far capire tutte le cose intelligenti che mi dicono. La prima cosa importante da portarci a casa è che l'Europa, quando ha iniziato a mettere in crisi la religione, anche quando ha detto che la religione era solo un'invenzione dell'uomo, sapeva benissimo che il religioso, la religione, è la cosa più importante che c'è nella vita. Hanno iniziato a criticare la religione, ma sapevano che la religione era la cosa più importante della vita. Mettete in fila le discipline anche dei vostri figli. Qual è la materia più importante? Bravo! Noi ci siamo dentro tutti quanti, tutti! Italiano, matematica, tutti! È una scelta culturale, è una scelta culturale, perché va sicuro che ci sono delle culture super che mettono la religione in altre posizioni nella top ten. Ognuno sceglie, scegli, ti metto davanti, decidi tu. Due. Se non vuoi essere ignorante dell'uomo, se vuoi sapere chi è l'uomo, devi studiare la religione. Tant'è che Delubac, grande teologo francese che è stato decisivo in tante cose al Concilio, diceva che il dramma dell'Europa non è che non si crede più nell'uomo, né in Dio, non si crede più nell'uomo, perché è saltato l'uomo, è saltato Dio, perché le due cose vanno di pari passo. Fai saltare Dio, salta l'uomo, salta Dio. Perché Dio e uomo si corrono dietro. E è in crisi la religione perché è in crisi Dio? O è in crisi la religione perché è in crisi l'uomo? Interessante la questione. Capite che iniziano a farci pensare questi qui? L'ultimo. Qual è la tentazione numero uno dell'uomo europeo? Almeno ci dice, ci ricorda questa cosa qui Feuerbach. Di costruire la religione a propria immagine e somiglianza. Ragazzi cari, mi dispiace, ma guardate che io e voi non crediamo al Gesù del Vangelo. Crediamo al Gesù del Vangelo che ci piace. E delle pagine del Vangelo, alcune le teniamo, altre non le teniamo. Provate se fate catechismo e IRC, ci sono delle pagine che non ci terrete mai. Perché non ve ne frega niente. Perché non insegnate quello che insegna Gesù, ma insegniamo quello che piace a noi. Guardate i temi ricorrenti nelle prediche, fai una svelta a capire dove batte il tuo, perché se ti interessa parlo Helper de Kell, perché ti costruisci il Vangelo a tua immagine e se ti piace te lo tieni. Non vi parlo della morale sessuale, politica, economica, perché ciao, lì è evidente che ognuno si costruisce il cristianesimo, ci dice credente, ma in realtà strappa via tante pagine che non gli piacciono, tengono solo alcune pagine e poi ci si dice ugualmente credenti. Ci siamo dentro tutti. Provate a strappare le pagine del Vangelo che non vi piacciono, della morale cattolica non vi piacciono, voi vedete come diminuisce il Vangelo e come diminuisce anche il CCC, Catechismo della Chiesa Cattolica. Ah, e fa l'avvento! Via! No! Due, tutti bei barbuti, sto tipo. Marx fa un passo. Immagino il dialogo sempre tra questi personaggi, tra Feuerbach e Marx c'è stato anche un dialogo teoretico, oltre che pratico, ma immaginiamo a nostra funzione il dialogo tra questi personaggi. Marx dice, bravo Feuerbach, bravo, hai capito la cosa più decisiva, cioè che è l'uomo che si inventa la religione. Il fondamento della critica irreligiosa è questa. È l'uomo che fa la religione. Ah, vi porto sempre le citazioni perché non fidatevi mai di chi fa i riassunti, mai, tanto meno, tanto più se sono dei teologi, mai. Prendete i testi perché va sicuro che nessuno più legge i testi, ma si fa Wikipedia anche in filosofia e teologia, anche nell'insegnamento. Non leggi più le cose serie, ma leggi l'Ibercoli, il bigino delle Paoline che ti fa il riassunto, e va sicuro, potrei dimostrare in teologia quante cretinate sono state scritte su questi autori non avendoli letti. Bisogna citare gli autori, non fidatevi più di niente di nessuno. Chiusa la parentesi. A questo punto dice Marx, c'è un piccolo problema però Feuerbach, tu sei troppo filosofo, tu pensi che l'uomo abbia inventato Dio partendo dai desideri che ha dentro nel cuore proiettandoli in un maxi schermo gigante. Ma no, non funziona mica così la vita. L'uomo non è un essere astratto che vaga fuori del mondo. L'uomo non è altro che il mondo dell'uomo, lo Stato, la società. Questo Stato, questa società producono la religione. Non è l'uomo che si inventa astrattamente la religione, ma la religione è un'invenzione fatta da una società, da uno Stato, per i propri interessi. Secondo me questa tra l'altro frase è tutto il cuore e tutta la castroneria del marxismo, perché secondo voi l'uomo non è io non sono nient'altro che l'Italia. Fischio, mi faccio il segno di croce e mi tocco da qui all'eternità, che io sia l'Italia, lo Stato, la società, ma è fera, modorno te, tienitelo tutto il tuo comunismo, perché qui sei proprio scentrato fischio. Però sottolinea una cosa intelligentissima. Ragazzi cari, guardate i nostri figli, fin quando non vedono lo zainetto dell'amico e non vedono la pubblicità, non gli viene neanche in mente di averne bisogno. I bisogni non nascono dal cuore dell'uomo, sono veicolati da uno Stato, da una società, da una economia che ti frega, facendoti credere che tu desideri quella roba lì, ma in realtà è stata lui a fartela desiderare, e tu sei così stupido da pensare, tanto più i maschi, che l'hai desiderata tu. È un genio lui qua, è un genio. Prima che partisse l'economia capitalistica aveva già capito come funzionava la struttura della pubblicità e dei mass media, perché dopo tu inizierai a desiderare delle cose, ma non le desideri tu, sono dei desideri indotti da altri, e in maniera così sofisticata che lo Stato e la società, zac, ti frega. E ci siamo dentro tutti, tutti, figlioli cari, tutti, anche in questo, e niente fa. Allora cosa si deve fare? Dice Marx, un'altra cosa intelligente, e secondo me se le strategie pastorali della Conferenza Episcopale Italiana avessero letto Marx, secondo me un po' meglio saremmo andati, perché dice: ragazzi, adesso vi dico cosa dobbiamo fare. Ma che parlare del cielo, dobbiamo parlare della terra. Ma che parlare della religione, parliamo del diritto. Ma che parlare della teologia, parliamo della politica, perché la politica, il diritto e la terra che cambiano la vita, non la teologia e la religione. Cito sempre una lettera che mi piace da morire, di Antonio Gramsci, grandissimo intellettuale italiano, il quale davanti ai compagni, si chiamavano ancora così al tempo, che si lamentavano perché andavano a dottrina tutti, andavano a catechismo, provocatorio sì, adesso lo farò, andavano al CRES, alla catechesi, e dicevano: mamma mia, vedi, il verbo comunista non si afferma perché la gente segue gli altri, segue ancora i cattolici. Sapete cosa rispondeva quell'intelligentone di Antonio Gramsci? Don't worry, agiter mio, perché tanto tutta quella roba lì non fa cultura, non cambia la vita di niente, di nessuno. Due sono le cose da fare: magistratura e insegnanti. Quello cambia la cultura. Lasciali predicare finché ne hai voglia ai preti, tu fai la legge che si può fare inchiappettati da qui all'eternità. E la sinistra ha fatto così, e ha fatto, non la condivido, ma strategicamente molto più intelligente di tutti i nostri piani pastorali. Altro che il greco, l'animatore, i baritti, l'allenatore, ma va giude, tutti a fare magistrati, avvocati e insegnanti. E se vi ricordate, adesso è un po' cambiato, ma quando si entrava in certi licei della città di Brescia potevi essere anche il più cattolico dei ragazzi, ma con certi insegnanti di italiano, storia e filosofia, dopo 5 anni tu eri non solo terra bruciata, ma eri arrivato da tutt'altra parte. Questo è cambiamento della vita. Tu lasci andare la dottrina, i crest, tanto non cambiano niente, è intrattenimento, ma la cultura si cambia di diritto, a colpo di insegnamenti, a colpi di politica. Ditemi voi se non sono intelligenti. E noi a fare i nostri piani pastorali, ma Gesù. Finale. Oh, la religione è famosa questa frase, ma bisogna leggerla tutta, perché Marx non era stupido. I comunisti sono un po' stupidi, ma Marx no. Dice: quella che è la religione, l'oppio dei popoli, lui dice, c'è una religione che può diventare espressione della protesta dell'uomo, quindi è buona, perché aiuta l'uomo a liberarsi. E poco prima parla di San Francesco, non è stupido, lo sa benissimo. Ci sono degli uomini che in nome della religione hanno cambiato la società, l'economia, la politica e la chiesa del loro tempo, perché si misura a quel livello lì la capacità di trasformazione della vita, altrimenti sono tutte belle parole ma in realtà non cambia niente. Cosa te ne fai di una religione che non cambia la vita? O cambia la vita, uguale economicamente stai meglio, socialmente stai meglio, perché altrimenti è tutte belle fantasie. Ma c'è anche un modo di usare la religione che diventa, sono parole di Marx, l'animo di un mondo senza cuore, lo spirito di una condizione di vita priva di spiritualità. Oggi tocca dirlo un ateo comunista, che la religione può diventare priva di spiritualità. Fai anche a messa, fai tutto, ma non c'è più il cuore, non c'è più la spiritualità. Quella roba lì non si chiama più religione, quella roba lì è oppio, un modo per narcotizzare le coscienze. Fai quel cavolo che non vuoi, non paghi le tasse, fai l'ostrega, poi vai in chiesa, Gesù ti chiedo perdono, anciote, vai a pagare le tasse là, perché è troppo comoda, è oppio, ti metti a posto la coscienza, ma in realtà fai quel cassettone che ne hai voglia. Care sue, è il care su da qui all'eternità da vendere. Quella roba lì, la religione, diventa un modo per giustificare la tua non voglia di cambiare il mondo. Cosa ci portiamo a casa dal bel barbuto? Due cose. Signori, attenzione, attenzione, perché sempre ogni società e ogni economia andrà alla ricerca del religioso e ogni religione andrà alla ricerca di una politica e di una società. Mi spiego subito e parlerò fuori dai denti perché sono abituato a come a dire se pane è pane, vino è vino. La Lega non gliene frega assolutamente nulla del cattolicesimo, ve lo dico io perché ho dialogato anche con i massimi sistemi, non fatemi infinocchiare. Se volete scegliere la Lega, votate la Lega, ma sappiate che non c'entra nulla con il cristianesimo, perché la Lega usa il cristianesimo per dei fini sociali, politico-economici. Guardate quell'idiota di sindaco che aveva scritto sotto il cartello: qui non si entra in difesa dei valori cristiani, ma mette copie, me giuro te copie. Scrivi i valori politici tuoi, bresciani tuoi, ma non toccare il cristianesimo. Perché la politica usa sempre la religione per i propri fini. Occhio, occhio, perché la politica usa la religione per i propri fini, usa la religione per battezzare altre cose. Volete degli esempi che abbiamo fatto tutti? Quei poveracci sono nati nella grande guerra, gli mandavamo dietro i cappellani a battezzarli e a dire sì, vai in nome Dio, patria, famiglia. Ma è vero, ma sei fuori, avete mai letto la preghiera degli alpini? Io sono figlio di un alpino e difendo gli alpini. Andate a leggere quella preghiera lì, io dico sempre quando la sento leggere, l'ho già detto anche al presidente nazionale, mi dico Dio non ascoltarli, Dio non ascoltarli, perdona loro perché non sanno quello che dicono, perché c'è scritto di battezzare le nostre armi. Noi, e se tuo figlio è nell'esercito austriaco? Ci hai mai pensato? Cosa fa il Padre Eterno? Battezza di qua o battezza di là? Perché noi abbiamo mandato carne da macello dicendo che lo facevano in nome di Dio. Perché oggigiorno chi dà la sua vita? Voi dareste la vita per la patria, ma va là. Ma va là, è come l'ISIS. È come l'ISIS. Lo dici che lo fai in nome di Dio. In nome di Dio. Perché la religione è la cosa più potente di questo mondo e la politica lo sa. E quindi la usa strumentalmente per i propri figli. Quindi sì, uno può votare quello che ne ha voglia, ma per sapere almeno il perché. Anche dall'altra parte la sinistra italiana è di una idiozia colossale. Avete presente qualche anno fa quando la conferenza, non parla più la conferenza episcopale italiana, è meglio che fanno, quando facevano il report dicendo sullo Stato italiano bisogna fare un po' così di là, e la sinistra italiana diceva subito ingerenza del Vaticano, non si può parlare, ma che la religione parli della religione, non intervenga nella società. così bello, ma non so come mai in bresciano si dice così. Ignorante, perché Marx dice esattamente il contrario. Quando vedi un cristiano, domandagli subito che cosa pensa della politica, della società e dell'economia, perché ogni religione è un modo di vivere la società, l'economia e la politica. Quindi occhio, occhio. Marx era intelligente, i comunisti un po' meno, e la sinistra italiana, te la raccomando, perché non hanno mai letto quelle robe qua serie. Leggono tutte altre cose, guarda i programmi elettorali, Gesù, bambino, parlo me mio. Due, qual è l'altra grande cosa che ci portiamo a casa da Marx? Vuoi sapere se sei credente? Adesso ve la dico. Tu vuoi sapere se sei credente? Ti dico quello che pensa Marx. Non guardare quello che c'è dentro qui, nella testa, quello che pensi, quello che sai. Non guardare neanche quanto ti sbarbaciulla il cuore quando preghi, ah, infiammato. Non guardare neanche quanto volontariato fai. A questo livello, portafoglio, capisci subito se sei credente. Guarda come gestisci l'economico e capisci quanto sei credente. Perché è l'economico che gestisce la vita. E tu ti fai gestire dall'economico e la religione non interviene su quello. Il mio parroco grande, Don Armando Nolli a San Faustino, diceva che ormai il bresciano, ma non solo, ha già fatto un'evoluzione trinitaria, teologico profonda, perché dal Dio Trino è arrivato al Dio Quattrino. Ci ha fatto un passaggio in più, perché è quello lì che decide la vita. E guardate che è vero, eh? Perché i nostri figli sentono dire nelle nostre famiglie che è il rapporto a Dio che cambia, no, i soldi, come va, se arriva lo stipendio, non arriva lo stipendio, le nostre preoccupazioni, mica che lì è, mica il rapporto con Dio. Perché è l'economico che fa girare il mondo, mica il teologico. Mica stupido, eh? E tu guarda come gestisci, ve l'ho detto che se divento papa, intanto non è mai, non c'è problema, in quel pomeriggio e mezzo che riesco a sopravvivere, metto obbligatoriamente, come nell'Islam, che se vuoi essere credente, una percentuale del tuo stipendio va ai poveri. Non se vince a Super Enalotto, reverendo, guardi, mi è andata bene, no, percentuale del tuo stipendio, altrimenti è tutto i mali, e lo dico a me stesso, Raffaele, puoi anche predicare come ne hai voglia, ma come gestisci i tuoi soldi, dove li metti, come li usi, altrimenti sono tutte fregnacce, parli, ma in realtà te ne strafreghi degli altri. Perché l'importante è io, vita mea, mors tua, svise col barcù, fai naso, che il ries mio perché, l'importante è io qui. Questo è il bresciano, eh. Dalle mie, io sono su alle perti che fischia, là c'è appena Lega e Ultralega, solo due liste. Ma è molto interessante, lì, ah, lì salta fuori bello carnoso il bresciano. Proprio quello, lo spante montanino, che sono belli da morire, perché che giro mio fate il dure. E non hanno mica tanti problemi di political correct. Terzo, qui il tempo vola, eh. Questo qui comincia a tenere la barba un po' meglio. Sigmund Freud, il quale dice a Feuerbach e a Marx, ma no, guardate che voi siete ancora un po' troppo astratti, anche tu sei troppo astratto. Perché non è l'economico, il sociale che influenza la religione, perché la religione ha a che fare con quei meccanismi all'origine dell'identità dell'uomo, ha a che fare addirittura con il complesso di Edipo. E adesso prima vi leggo come la spiega lui e poi ve la faccio alla bresciana. Se tutti gli ultimi scritti di Freud, tutti, e se volete leggere ancora delle cose intelligenti, leggete Freud, non Alberoni e tutte le ostreghe, le acalne della psicologia d'accatto che c'è in giro, leggete i seri, i veri, i potenti. Questi qua sono seri, non li condivido, ma almeno sono seri. Lui dice, ragazzi, ho capito una roba, studiando tutti quei suonati che incontro, ho capito che il fenomeno religioso è una illusione. Ma non perché lo improietti, inventi, è un appagamento di desideri antichi. E vado alla sua finale, sua riassunto della sua posizione, ho capito una cosa: si possono capire i fenomeni religiosi. Come mai uno è credente? Cosa vuol dire essere credente? Cosa pensa un credente? Cosa sente un credente? Solamente usando il modello dei sintomi nevrotici a noi familiari, a noi, noi che studiamo, familiari, uguali. Se voi siete credenti, secondo Freud siete tutti fuori di testa, siete da neuropsichiatria fuori. Cioè, perché anzi la religione è la cosa più pericolosa al mondo, perché aumenta la nevrosi. Che roba è la nevrosi? Adesso ve lo devo spiegare un attimino, proprio due parole, per capire il ragionamento di Freud, che è molto serio. Quindi chiedo scusa a tutti quelli che sanno psicologia, psichiatria o stregocale, eventualmente dopo ne discutiamo, ma andiamo giù per farla capire a mia mamma. La mamma, il bambino. Quando salta fuori il bambino dalla mamma, chi pensa di essere il bambino? Mamma. Ero qui dentro, salto fuori, lei che mi dà da mangiare, lei che fa tutto, io e lei, due cuori, una capanna, la mamma, la mamma. Perché io e lei, signori maschietti, mi spiace per il macismo, ma noi tutti abbiamo pensato all'inizio di essere femminucce, mi spiace, figli cari, è per questo che l'omosessualità maschile è totalmente diversa dal lesbismo femminile. Leggete Freud prima di farvi un'idea o un giudizio, chiusa la parentesi. Anche sulla questione omosessualità gender, chi sono gli unici che non sono mai intervenuti? Gli psicanalisti e psicoterapeuti. Perché se avessero dovuto dire qualche cosa di quello che dice Freud, va sicuro che altro che politica al corretto. Chiusa la parentesi. Salta fuori il bambino, come fa il bambino a capire che non è la mamma? Lo capisce un po' alla volta, da tante cose che succedono, ma poi perché arriva lui, l'ometto, il papà. Nel gergo psicanalitico, padre e madre non è il genitore e la genitrice, può essere qualsiasi maschio o femmina che fa le veci del maschile e del femminile, quindi funziona anche per gli orfani. Cosa fa il papà? Ama la mamma e ama il bambino un po' alla volta e aiuta in maniera diversa, e un po' alla volta aiuta a distaccare la mamma dal bambino e il bambino dalla mamma. Quindi con tutti quei poveri, tranne voi evidentemente, maschietti, tutti i maschietti slavati che ci sono in giro, hai presente che casini stiamo facendo? Vabbè. Cosa? Mettiamo il maschietto. Il maschietto deve staccarsi dalla mamma e poi deve identificarsi con il papà. Quindi è molto complessa l'identificazione del maschile, molto più semplice la femminilità. Per quello che le femminucce sono le uniche che hanno i veri attributi anche nella nostra famiglia, non so a casa vostra, ma a casa mia chi porta i pantaloni e chi ha gli attributi si chiama mamma. Perché i miei nipoti sanno benissimo che se la mamma dice no, è no. Ma il papà gira con due verde onze, con il casco su come una pila, frucate! Non c'ha gli attributi, non ce li ho! Perché ha una identificazione del femminile molto forte. Il maschile, ciao, le complicata la roba. Ora, deve identificarsi con colui che gli ha rubato la mamma, lo vorrebbe ammazzare perché gli ha rubato la mamma, stava così bene lei, la mamma, e invece deve identificarsi con lui. Cos'è la nefrosi? È un complesso irrisolto dell'identificazione col maschile in cui odio e amore non riescono ad arrivare a una risoluzione identificativa. Ami e odi il padre all'ennesima potenza. Volete che faccia l'esempio che Freud fa? Così adesso non lo direte più. Quando un credente dice devo andare a messa, questo è un sintomo di nevrosi. Cosa vuol dire devo andare a messa? Che se fosse per me non ci andrei. Poi dopo mi sento in colpa, mi tocca, devo obbedire a una legge esteriore, non interiore, è un dovere, non un amore. Se lo potessi lo faresti fuori, però è più grande di te, te lo tieni e te lo porti a casa. Non dite più devo andare a messa. E guardate che Freud va sicuro a Vienna, ha psicanalizzato tanti di quei cattolici, fuori, non si salvavano molto. E è vero che la religione cattolica genera anche tanti fuori di testa.
non so come funzioni nei vostri gruppi, ma guardate che nei nostri gruppi girano anche delle persone a volte un po' così. Quando il mondo non mi vuol più, mi do al buon Gesù. Non sto in piedi e cerco qualcosa. No, guardate che la lingua e la nostra ha risolto alla svelta la faccenda, Cosa mi porto a casa da Freud? Almeno due cose. La cosa più importante e anche più faticosa è che, attenzione ragazzi, quando si parla di religione, maneggiare con cura, fragile, molto fragile, perché il divino ha a che fare con quelle relazioni primordiali che sono all'origine dell'identificazione di un maschietto e di una femminuccia. Quando tocchi Dio, non tocchi solo la società, i desideri, la filosofia, no, qui tocchi le viscere della storia di una persona. Quindi attenzione a quello che si dice, perché si può fare molto male. Quando anche noi diciamo, come faccio a parlare di Dio padre a questo qui che ha un padre così squinternato, stiamo dicendo quella roba lì. E poi la religione parla della carne e del sangue, della storia di ogni uomo. Perché Dio ha a che fare i fenomeni religiosi con quella roba lì, e ha ragione, ha perfettamente ragione, perché nasce dentro quelle relazioni lì primarie l'idea di Dio. Adesso non posso dimostrarlo, tra l'anno prossimo in un pezzo del percorso ritorneremo. Due, attenzione a non usare la religione per risolvere i problemi psicologici e psichiatrici. Attenzione, perché anche noi preti abbiamo detto delle bestialità. E invece di andare al psicologo, vai a confessarsi. Ecco, non vado più a confessarsi, non psicologo. Se devi andare allo psicologo, non andare a confessarti, vai dallo psicologo. E se sei fuori di testa, non è che a colpi di eucaristia tiratrici. Quelle bestialità l'abbiamo detto. Sì, guardi, confessore, sono così. Prega di più, fai più sacramenti, vedrai che ti raddrizzi. Tua nonna si raddrizza. Non so come se voi, io l'ho fatto, mi hanno detto così, Non si raddrizzava niente. Non si raddrizza, perché se hai delle storture, devi andare allo psicologo, allo psichiatra. Non è che il direttore spirituale ti rimette a posto. Perché tra psicologico, psichiatrico e spirituale, stiamo parlando di mondi contigui, ma non è la stessa roba. Quindi attenzione, perché la religione può essere una scorciatoia usata per sistemarci anche un po'. Adesso vi faccio nomi di gruppi di preghiera realmente esistenti in cui la gente più sballata, dico, ma va fuori dall'oratorio a 40 anni, ma spusa e ma risolve i problemi, e perché? Ma me fuori! No! Non è che la religione è l'ambiente della... No! Via, non farti più vedere, va per il mondo. Andate in tutto il mondo, non andate in oratorio. Mi sembra scritto così, no. L'ultimo, il mio preferito, Gattaial la Barbo, i bei baffettoni gli sono rimasti. Friedrich Nietzsche. Perché, signori, lui qui capa tanta. Ha un cervello che metà basta. Perché tutti quelli di cui noi abbiamo parlato sembrerebbero dire che se fai a meno della religione stai meglio, è una proiezione, è una società economia che spinge, sono meccanismi del complesso di Edipo. Nietzsche è il primo, non l'unico, ma secondo me il migliore a dire che cosa succede se seriamente vuoi vivere senza Dio. E forse vi ricorderete quando ho parlato delle apparizioni di Giovanni 20, che se avessi una tomba grande in legno, vorrei scritto da una parte l'aforisma 125 della Gaia Scienza di Nietzsche e dall'altra parte Giovanni 20, perché sono i passi più decisivi che io ho incontrato per capire il mondo, perché uno è la risposta dell'altro. Cosa dice Nietzsche nell'aforisma 125? Notate la data, 1882. Poi pensate cosa faceva la Chiesa in quegli anni, quando lui qua aveva già capito tutto. C'è un tipo che va al mercato di giorno con la lanterna accesa, gridando cerco Dio. La scena è un po' stravagante, ma è una citazione iperdotta di Diogene, che nell'antichità andava al mercato di giorno con la lanterna accesa dicendo anthroponzeto, cerco l'uomo. Nietzsche ha già assorbito tutto il percorso che ha fatto l'Europa. Cercare Dio e cercare l'uomo è la stessa identica cosa, quindi attenzione a cosa succederà, perché quello che va a toccare Dio poi tocca l'uomo, e quindi cerchiamo di capirci. Cosa succede ai cercatori di Dio? Sono derisi. Cosa dite? Cosa vi dicono i vostri colleghi di lavoro se domani dite: ah, sono andato ad ascoltare Maiolini 2 ore per pensare un po' alla religione, ma sei su un'anima, sta a casa, dorme, mamma mia. No, ti ridono dietro, cioè sei un po' strano, sei proprio un po' strano, sarai protetto dal WWF, sei una specie di estinzione, c'hai dei problemi, parliamone, ma, ti deridono, non capiscono neanche più, ti guardano e ti dicono... A chi lo deride, lui, l'uomo folle, dice: dov'è andato Dio, dov'è Dio? Adesso ve lo dico dov'è. Noi, io e voi, l'abbiamo ucciso. È lucidissimo, dice. Sa che è l'Europa che ha ucciso Dio. Noi, io e voi, abbiamo scelto di uccidere Dio, che non vuol dire con la spadina di farlo fuori, ma di vivere etsi Deus non daretur, come se Dio non ci fosse. Che ci sia e non ci sia Dio, è morto. Avete presente andare al cimitero e vedere anche gli altri? Sì, te lo ricordi, rotti tanto dalla spolveratina, o sei molto molto legato te lo, ma gli altri, chi se ne è? Dobbiamo essere onesti, chi se ne, tanto si campa ugualmente. Dio è così, è un morto a cui vuoi anche bene, gli dai la spolveratina la domenica, il bacino una volta ogni tanto quando vai a dormire e poi ti addormenti, ma in realtà tu vivi le altre 20 ore, chi se ne frega di quello che dice lui, non ti viene neanche in mente, campi bene ugualmente, è un adesivo che appiccichi ogni volta ogni tanto, ma sì, ci sta anche bene, non è neanche male, ma in realtà... Come abbiamo potuto ammazzare Dio? Perché far fuori Dio non è una roba da poco, eh? Come mai abbiamo potuto tracannare tutto il mare? E questa è un'altra citazione iperdotta, perché quella gente qua leggeva i duri e puri. Questa è una citazione del De Trinitate di Agostino, forse l'avrete sentita ancora, quando Agostino arriva al mare, passeggia, vuole capire la Trinità, 1, 3, 3, 1, come funziona, che se capisci nostre, no? Ah, ho capito perché non riesco a capire! Perché sarebbe come tenere tutto il mare nel palmo, tra il palmo delle mie mani, è possibile. Quindi la mia mente non è adatta a capire quella roba qua che è troppo grande. Cosa dice Nietzsche? Noi Dio ce lo siamo bevuto. Non è vero che l'Europa ha buttato via tutta la religione, ma ha tenuto la religione come collante civile, come valore. Attenzione che noi ci siamo dentro tutti, parliamo di valore, men più, perché questa qui è, non lo sappiamo, è Nietzsche allo stato puro. Tu ti bevi la religione, tieni dentro quello che ti interessa, cioè solo i valori, non ti interessa niente della trascendenza, il rapporto con Dio, la realtà spirituale a zero, i valori, l'uguaglianza, vogliamoci bene, il perdono, perché questo ti chiede la società, questo ti chiede l'uomo, se ne strafrega del resto. E poi cosa ne fai di Dio, la trascendenza? Scusatemi, ma la... fuori, l'hai bevuto e poi e tiri l'acqua, finito il problema. Guardate chi fa IRC, chi fa catechesi, gli chiedono i genitori di parlargli di Dio, va là. O di spiegare cos'è Dio, la religione, ma va là, la preghiera, ma va là. Valori, vogliamoci bene, l'uguaglianza, stiamo insieme, la tolleranza, l'incontro, taccati la flebo, perché puoi prendere Buddha, il Gandhi e l'ostrego a Cal e funziona il giochino alla stessa identica maniera, magari anche meglio. Perché se vuoi vivere, ti bastano i valori, non ti serve Dio. Bevitela la religione, il resto chi se ne è? Chi ci ha dato la spugna per cancellare tutto l'orizzonte intorno? È un ateo che dice, eh? Non è il prete la domenica,
Se tu togli Dio, uguale, finita la speranza, finito il futuro, è cancellato l'orizzonte, che è la fatica che stiamo vivendo noi. Non c'è più speranza, non c'è più domani, non hai più, perché non sappiamo più rispondere alla domanda che cosa ci succede quando si muore. Non sai più dare la risposta, è finito, giochino finito, via, il cielo. Non hai più l'orizzonte in cui inquadrarti. Cosa abbiamo fatto noi svincolando questa terra dalle catene che la vincevano al sole? Tu puoi anche far fuori Dio, ma è come togliere alla terra il sole. Cosa succede se togli alla terra il sole? Finita, perché non hai più né luce né calore, ma poi anche, da un punto di vista astronomico, non hai più un centro di gravità che ti tiene in orbita, quindi parte la terra per la tangente. E infatti si domanda, dove andiamo adesso? Uno può anche dire, togliamo Dio, e poi cosa succede? Andiamo lungi da tutti i soli? O non precipitiamo piuttosto incessantemente indietro, di lato, in avanti, da tutte le parti, prima ancora che ci arrivasse Ratzinger? Ma c'è forse ancora un sopra e un sotto? Se io tolgo Dio, c'è ancora la possibilità di decidere dove sta il bene e il male? Relativismo che secondo Ratzinger ammorba l'Europa. Relativismo, da che dipende? Da come guardi il mondo, tutto dipende. Tu pensi così, io penso, la gente non si arrabbia più, non si scortella più per la verità, chi se ne frega, tu l'importante è che non rompi le ostriche a me, io la penso così, tu la pensi così, otto, tanto tutto è relativo in base a quello che io stabilisco, perché non c'è più un punto che stabilisce, ma ognuno democraticamente, in base alla propria libertà e scelta, si fa la genealogia del bene e del male. Chi sa di Nietzsche sa di cosa parlo, perché dopo lui l'ha provato a fare tutta quella roba qua. E non erriamo noi come per un infinito nulla? Tolto Dio, qual è il risultato? Nichilismo. Nichilismo, e la definizione di Nietzsche è svalorizzazione di tutti i valori. Questo è il nichilismo, cioè si nientifica anche la realtà più bella. Noi non ci siamo accorti, ma l'idea di famiglia, di vita, nascituro, matrimonio, non sono idee che stanno insieme da sole, erano valorizzate, erano riempite dal contenuto religione. Tolto religione, cominciano a svalorizzarsi anche la vita, vederla, tenerla, uccidere, non uccidere, scoltellare le baby gang, si svalorizza il valore anche della vita. Se non c'è Dio, dice Nietzsche, che è un ateo, lui è l'unico intelligente che io abbia, l'unico più grande intelligente che io abbia incontrato su quella roba qua, perché si svalorizza. Guarda che te lo dico che avverrà così, occhio, tu lo puoi fare, ma occhio a quello che fai. E lo spazio vuoto, non fa più freddo, ora non discende senza mai tregua la notte. Questa è una citazione iperdotta dell'inizio della fenomenologia dello spirito di Hegel, ma tralasciamo. E adesso spiega il perché. Non dobbiamo noi accendere le lanterne in pieno giorno? Se tu fai fuori il sole, cosa farà l'uomo? Accenderà delle lanterne, cioè farà dei surrogati del sole. Quindi non si vive mai senza Dio. Ti trovi dei surrogati di Dio, perché un sole tu lo devi trovare, non sarà più il sole Dio, e quindi ti accontenterai della lanterna, ma tu qualcosa te la devi trovare per dare un po' di senso, calore. Voglio trovare un senso a questa vita, frate Vasco, anche se questa vita un senso non ce l'ha. E lei sì, è anche intelligente, perché il problema è questo, il problema del senso. Se il senso non è più Dio, mi accendo la mia lanternuccia, però cosa volete farci? Adesso vi farò vedere che anche noi cristiani abbiamo fatto tutta quella roba qua, e per fare, e dice, questo lavoro qui lo stiamo facendo noi. Non udiamo ancora i colpi dei becchini, secondo lui 1882 è in quel momento, in quella stagione storica che sta avvenendo. Noi eravamo impelagati in tante altre cose, non ci siamo neanche accorti di quelle robe qua, noi cattolici. Ma lui lucidissimo aveva intravisto un processo, secondo lui, irreversibile. Dio è morto, Dio rimane morto e noi l'abbiamo ucciso. E adesso il finale, che è troppo bello. Quando uno ammazza, deve giustificarsi, perché nessun uomo uccide dicendo ho fatto male a uccidere,
ma se l'hai fatto poi devi giustificarti. Guardate chi dice non vado a messa, però è perché ti giustifichi sempre, perché devi consolarti, devi darti una spiegazione, perché sai che hai fatto qualcosa che non va bene, devi trovare il modo per tenere insieme l'apparato. Guardate cosa dice che è la religione, guardate cosa dice Nietzsche di Dio: ciò che il mondo sinora ha posseduto di più santo e di più possente si è svenato sotto i nostri coltelli. Noi abbiamo deciso di svalorizzare tutti i valori, e adesso, perché tu puoi anche dire vivo senza Dio, ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Per fortuna che la gente non ci pensa, perché se ci pensasse è da capogiro, perché dovrai inventarti dei riti sacri e delle feste sacre per consolarti. Slavoj Žižek è un altro dei miei intellettuali di riferimento, pazzoide, filosofo intellettuale, psicanalista, tutti strani, il quale è all'origine di quella cosa che abbiamo tutti, diciamo, che in realtà lo stadio, l'happy hour, il sabato sera, l'ultimo dell'anno, sono tutte feste sacre, o meglio feste profane, che mimano il sacro con cui l'uomo prova a consolarsi. Tutta la settimana dell'ostrica, almeno che c'ha pela ciocco, è il venerdì, donna, va la sabato bello stenco a dormire, dormo fino a mezzogiorno, gli adolescenti alle pertiche funzionano i sé, perché dopo devi inventarti un'altra festa. Tant'è che si chiama il rito del centro commerciale, il rito dell'EPR. Non è sparito il rito, non è sparita la religione, si è profanizzata, è uscita dall'ambito del sacro. E notate, questi riti qua hanno i loro sacerdoti, le loro religioni, le loro ritualità, hanno i loro costi, hanno i loro sacrifici. Io ho capito questa roba qui, così onoro il tipus falsabinus andando alle pertiche e incontrando i cacciatori. Io devo fare il monumento ai cacciatori, che sparo gli usei, perché se fossi credente in Dio come loro sono cacciatori, sarei ipersanto. Perché questi qua sono da studiare, perché gli è fiero, perché pagano una licenza dell'ostrea, lucidano stupiti per dell'anno e vanno alle gabbiette degli uccelli, neanche alla moglie gli danno i bacini così. E poi quando c'è la stagione, si apre la stagione, vanno in fregola, i capespio in ostrega, e si alzano alle 2:30 di mattina per andare al buio nel casottino ad aspettare che passi l'uccellino, e stanno lì per ore, pem, e quando sparano, e cosa fanno le pertiche? Poi si trovano al bar da Ettore, che è l'unico del paese, e lì fanno la mitobiografia. Sai che cosa è avvenuto di qua? Vanno in un orgasmo cosmico questi qua, a raccontare tutte le sciopettate che gli ha fatte. Uè, questa qui è la mimesi, è una libertà, è la profanizzazione del sacro. Poi lo portano, vanno a casa, i mai va a dormire. E la domenica, il giorno dopo, gasati, parlano della domenica. Noi della domenica andare alla messa, a Catrago, appunto, ci viene in mente di parlare lunedì. Ma loro, quella roba lì. Guardate che ognuno si sceglie il proprio Dio, e in base al proprio Dio poi si fa la propria religione e paga i propri sacrifici. Come faccio a alzarmi per andare a messa? Sì, però portare tuo figlio a giocare a basket a Lecco. A Lecco, ma è vero? Parti alle 5:30 di mattina e ti senti anche tutto bravo, ma sciopoti il tuo basket. Gnari, in base al Dio che scegli, poi pagherai e vivrai la tua religione. E tutti noi abbiamo una religione alternativa, si chiama moglie, marito, figli, lavoro, passatempo. Non metti Dio al primo posto, metti qualcosa d'altro, e per quel qualcosa d'altro che ti riempie di senso sei disposto a fare tutti i sacrifici, e non ti costano. E io dico sempre ai cacciatori: voi siete suonati come le capre, perché io, il mio Dio mi fa dormire, non devo neanche pagare la licenza, mi dà un po' più di soddisfazione, dura un'ora e uso a me la posto. Ma voi siete fuori di testa, cioè avete per me deve essere studiato, perché guardate che un credente come un cacciatore, quello Valsabino, non so dalle altre parti, ma merita di essere studiato.
Finale. Signori, se inizia a ragione, lui è lucido e tira le conclusioni. Vi siete accorti che cosa vi ho detto? Dice Nietzsche, che se noi abbiamo ucciso Dio, chi è che diventerà Dio? Io. Non dobbiamo noi stessi forse divenire dei per apparire degni di essa, di questa azione? Qual è la scelta che fa l'Europa? Che non Dio, ma io, basta e avanza. E guardate che io e voi, per stabilire il bene e il male, non guardiamo il catechismo della Chiesa Cattolica, cosa dice Gesù, ma i rapporti sessuali, se pagare le tasse o non pagare le tasse, decidiamo noi. Tutti lo facciamo, figlioli cari, tutti su qualche cosa. Perché l'uomo europeo farà anche il credente, anche, ma in realtà gli piace fare il Dio della propria vita. Lo decido io, e qua bisogna onorare Steve Jobs, che ha sdoganato quella dell'Apple, la Apple, la mela, altro che peccato, è un peccato non mangiarla. iPad, iPhone, io, lui qua è un genius, non condivido niente, ma è un genius, vanno onorati questi qua, perché dopo ci fregano, senza neanche che ci accorgiamo. Dopo di noi nasceranno e apparteranno necessariamente i nostri cuccioli di figlioli, apparteranno a questo modo di intendere la vita. Dio, ma c'è altro che tiene in piedi la vita. Volete un esempio? Ve lo dico al punto 2. Al punto 1 ci portiamo a casa da Nietzsche una cosa molto molto seria, sulla quale mi vado interrogando da un po' di tempo. Uccidere Dio, cioè vivere la vita senza Dio, guardate che ha ragione Nietzsche, è un affare molto complicato. Io penso che la gente non si fermi più a pensare, debba riempirsi, perché se per caso si accorge del vuoto spinto che la abita, sono grandi casini, e forse è meglio che non pensi, almeno si va avanti, perché se dopo vedi il vuoto, magari ti viene pure la vertigine ed è copet. Io dico sempre, una volta sola ho visto un uomo, un adulto serio, all'ICFR, alle Pertiche, quando gli ho parlato, questo era il primo incontro, gli parlo di quelle robe qua, dicendo, questo dice, proviamo a ragionarci un po' insieme. Alla fine lui si alza, tra l'altro friggeva sulla sedia, lo stavo mio fermo, che era al goto che guardava mia, si alza e dice, lei non può dire queste cose.
Rimango lì, dico, oddio, cosa ho detto?
Perché se lei ha ragione, io ho sbagliato tutto nella mia vita. Io penso che lui è l'unico che ha capito l'ICFR, perché è l'unico che ha capito che gli sto dicendo che se ti manca Dio, non è che ti manca qualcosa, ti manca tutto. E se tu imposti la tua vita senza Dio, occhio. Questo dice Nietzsche, non lo dice Papa Pio IX. Nietzsche dice quella roba qua. Abbiamo un po' più di sguardo di compassione, ma di benevolenza per i non credenti. Noi li giudichiamo troppo male. Da mia messa, il cacrem mio. Guardate che se avete idea di cosa vuol dire vivere una vita senza Dio, riuscite a capire, provate a immaginare cosa voglia dire vivere non sapendo che c'è un Salvatore, che non c'è un Dio, che c'è il paradiso, c'è la vita dopo la morte, che c'è la possibilità di un perdono. Riuscite a immaginare una vita senza Dio? La gente, per fortuna, che non ci pensa, se no sparella. Anche perché, due, dobbiamo essere onesti, noi abbiamo rimpiazzato, anche noi bresciani, molto con surrogati. Mi spiego. Sapete cosa mi dicevano mio papà e mia mamma? Perché si deve vivere? Qual è lo scopo della vita? Na, laura e fa la famiglia. Lavoro e famiglia sono lo scopo della vita. Non mi hanno mai insegnato che è Dio lo scopo della vita. Se andate a leggere invece il Catechismo di Pio X, c'è scritto per quale ragione l'uomo vive? Per amare e onorare Dio su questa terra e goderlo per sempre in paradiso. Ma i bresciani, almeno a casa mia, vivono per famiglia e lavoro. Dio c'è anche, ma è il lavoro e la famiglia che danno senso, non Dio. Occhio, perché anche il lavoro e la famiglia possono diventare dei surrogati per sostituire al posto di Dio. Era una semplice la faccenda. Tant'è che i nostri adolescenti e giovani sono molto più affaticati della mia generazione del 72, ma la mia generazione era fortunata perché si trovava lavoro e si trovava famiglia, si sapeva che la famiglia stava insieme. Noi abbiamo insegnato che si sta insieme, la vita sta insieme per lavoro e famiglia. Se non trovi lavoro, avete idea i maschi che perdono il lavoro cosa gli succede? Perché hanno investito tutto lì. Perché se il senso della tua vita è il lavoro, gli interessi prima o poi te li fa pagare tutti la vita, e niente fa, e lì c'è ragione. E la famiglia, quando tu sai che se ti sposi oggigiorno hai il 51%, perché ormai è superato di un punto percentuale rispetto a chi sta insieme, il 51% di quelli che si sposano dal 2015 in poi si sa che si separano statisticamente. Per chi vivo io? Qual è il senso della vita? Il lavoro? La famiglia? Riuscite a immaginare cosa vuol dire oggigiorno essere giovani? Noi siamo troppo duri con loro. L'università vede di quelle robe, Gesù, poveri. Perché questi studiano ma non sanno perché studiano, vanno a cercare lavoro ma non sanno che vanno a cercare lavoro, e qua il problema del senso, cosa che dobbiamo dirci, noi non abbiamo avuto così violento, perché intanto famiglia e lavoro sopperivano, tenevano in piedi la vita. Ma quando spariscono i surrogati sei costretto ad andare al centro. Chiaro che il lavoro, la famiglia può essere vissuto in nome di Dio, chiaro, sì, ma cari, prova a togliere lavoro e famiglia a vedere se sta in piedi qualcosa ancora. Perché dopo dobbiamo essere, cosa si fa stare in piedi, Dio o lavoro e famiglia? Per essere brutali, bisogna andare al primo posto, perché tanto la vita ti costringerà un giorno a farti questa domanda. Terzo, che vi porto a casa da Nietzsche, la via più coerente che l'uomo europeo sceglierà di percorrere è quella di diventare il Dio della propria vita. Io, non Dio, non mi serve Dio, perché io in realtà mi basto, anche se so che non è vero, ma devo reggere la maschera. Come stai? Tutto bene. Dopo dentro stai male, cane. Ma tanto? Ma devi reggere. Io. Bisogna credere in se stessi, anche su quella bestialità qua. Tra un paio di incontri, credere in se di chi? Che cosa vuol dire? Devi avere fiducia in te stesso. Come fa? Come fa? Training autogeno. Se io mi autoconvinco di che mi devo voler bene. Come fa? Come fa? Sì, credici, di chi? Questo qua è un genio, perché smaschera brutalmente e violentemente un sacco di questioni. Mi fermo non parlando, perché sono già le 10:05, Gesù bambino, e quindi vi ho già torcolato a sufficienza, non parlando del dolore, che, e perché non vi parlo del dolore, perché è l'ultimo feticcio che c'è rimasto, o meglio, la salute è l'ultimo feticcio che ci è rimasto. Mi spiego subito. Qual è la cosa più importante della vita? Cosa risponde il bresciano? La salute. Bravo. Adesso prova a pensare alla bestialità che hai detto. Prova a pensare alla bestialità, perché tu stai dicendo che mia cugina, che è non vedente, mia cugina che è morta un mese fa, che è stata allettata per 17 anni, ha perso la cosa più importante della vita. Ma me te cope. Me cope te. Perché allora vuol dire che tutti i malati hanno perso la cosa più importante della vita, ma sei fuori! Infatti tutti i nostri adolescenti che sono in salute fisica stanno benissimo, né certo! Perché la salute è sinonimo di star bene, ma sei fuori! Che bestialità che abbiamo detto! E dopo ci lamentiamo perché al corpo, alla salute, al fisico sono iperattaccati, li abbiamo insegnato noi, che la salute è la cosa più importante della vita. Tant'è che l'ultimo Moloch a cui immoliamo tutto, perché per la salute siamo disposti a tutto. Una volta si faceva per Dio. Per la salute, che non vuol dire che non è una cosa importante, ma per mia nonna, che gli sono morti quattro figli, i primi quattro figli proprio fisicamente, non è andata giù di testa, perché mia nonna sapeva che erano in paradiso. Per lei la salute e la vita non era la cosa più importante di questo mondo, era l'incontro con Dio. Scegliti il tuo Dio e dopo paga le conseguenze, perché se il tuo Dio è la salute, ragazzo, fatti il segno di croce, taccati l'assicurazione da qualche parte, perché t'assicuro che ne prenderai le canate. Però noi quelle robe qua continuiamo a ripeterle, e la gente dopo mi comincia a crederci davvero, perché non ci pensa più, dando per scontato che è ovvio che la salute sia una cosa importante. Ma per me non è la cosa più importante della vita, la salute. E lo dico con tutto l'orgoglio di questo momento, la salute non è la cosa più importante della vita. E ritengo un po' sciocchi tutti quelli che lo dicono, perché, anzi non sciocchi, offensivi di tutti quelli che la salute non ce l'hanno. E vi assicuro che ho degli amici tetraplegici e paraplegici che sono molto più contenti di voi che scoppiate di salute. La salute non è la cosa più importante della vita, anche se è importante, ma non è la cosa più importante. Per questa ragione che ritengo il dolore, la questione del dolore è legata alla questione della salute, della vita e della morte, e di nuovo è figlia di quella questione di dove sta il tuo Dio. E il finale che vi lascio per divertirvi, così prendete l'ultima baccata, ma stavolta lo dice il Concilio Vaticano II. Sapete perché ci sono tanti atei al mondo? Per colpa dei cristiani. Non lo dico mica io, eh? Lo dice il Concilio Vaticano II nel 1965. Qui saltiamo un po' il teatro, mi sarebbe piaciuta la letteratura, ma non possiamo fare. Ma perché? La Gaudium Spes al numero 19 dice che l'ateismo, che è un complesso fenomeno, nasce da... L'ateismo non è qualcosa di originario, non si nasce atei, ha ragione, si diventa atei. Non c'è mai stata al mondo una cultura atea. L'Europa è la prima cultura che pretende di vivere senza Dio. È un derivato. Quali sono le cause? Notate la felpatezza del linguaggio ecclesialese. E tra queste va annoverata anche una reazione... Ah no, aspetta, sotto è ancora più sentito. Per questo alla genesi dell'ateismo possono contribuire non poco, uguale culpo, i cristiani, i credenti. E ti spiego anche il perché. Non hanno educato la propria fede. Hanno presentato ingannevolmente la dottrina. Hanno difetti di vita religiosa, morale e sociale. Cosa hanno fatto questi qui? Invece che manifestare, hanno nascosto il vero volto della religione. Quindi il vero motivo per cui la gente è atea sono i credenti che non vivono da credenti. E se avete mai incontrato dei veri atei, gratta, 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 alla fine c'è dietro una zia, una suora, un prete, un catechista e qualche esperienza che le mi hanno tambè. E gira dall'altra parte, gratta, gratta, perché tu sei credente, perché hai incontrato un catechista, una zia, una suora, un prete che ti ha aiutato. Le mie robe tante teoriche, gratta, gratta, è l'incontro che ha fatto la differenza. Bene, mi fermo perché sono stato fatto fin troppo lungo. Quindi chiedo venia se sono stato troppo violento, provocatore, magari un poco sensibile, ma è meglio capire la provocazione diretta al cuore, così dopo un po' ci muoviamo. Credente, credente, sì, ma in realtà tu credi a chi? Cos'è che fa stare in piedi davvero la tua vita? Che è la questione del primo comandamento, non avrai altro Dio all'infuori di me. È bello che credo in Dio, cioè... Ma in realtà, se perdi il lavoro, di chi si sconquassa la vita, no? Se non vai a messa. Eccetera, eccetera, eccetera.